Studio 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, torniamo in voce, un buongiorno da questa voce, scusate il gioco di parole. Iniziamo a brevissimo con la rassegna stampa di questo giovedì 18 luglio del 2024, ma non prima di avervi ricordato i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui in via dei Volci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web www.ondarossa.info. Vi ricordiamo una volta di più, ma sicuramente già lo saprete, che questa radio vive senza padrini e padroni grazie a tutte e tutti voi che la sostenete. Vi invitiamo a farlo sul conto corrente postale 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, via dei Volci 56, 00185 Roma, oppure su Produzioni dal Basso. Andate sul sito della radio, cliccate sul banner in alto e fate la vostra donazione. Oppure, in alternativa ancora, potete venire a una delle tante iniziative che questa radio fa in giro per la città e per il mondo. La prossima sarà a Casale Alba 2 questo venerdì, ci sarà un concerto con Leo Fulcro e poi il DJ set della Cicala, con la collaborazione di Good News, ed è una delle nuove trasmissioni di questa radio che va in onda tutti i lunedì dalle 18.45. Insomma, quindi se volete farvi un giro e farvi un bel concertino gratuito all'aperto venerdì, insomma, ci sarà questa iniziativa a sostegno della radio, potete anche insomma sostenerla in questo modo più piacevole. Partiamo con la sigla della rassegna stampa e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Quando sono le 8:03 primi di questo giovedì 18 luglio del 2024, iniziamo la lettura delle pagine interne nella temperatura tropicale degli studi di Radio Onda Rossa. Ci auguriamo che voi invece siate a una temperatura più bassa e più confortevole, ma comunque cercheremo in qualche modo di allietarvi con la lettura delle prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera. Vi avvertiamo che la maggior parte delle notizie di oggi, almeno sui quotidiani nostrani, ma in generale su quelli europei, sono molto incentrate sul voto che ci sarà quest'oggi al Parlamento europeo e che con ogni probabilità confermerà Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea per altri 5 anni. Proprio in questi minuti, mentre stiamo parlando, dovrebbe iniziare il discorso di von der Leyen ai parlamentari, poi all'ora di pranzo ci dovrà essere il voto finale, con tutta una serie di retroscena relativi al ruolo di Giorgia Meloni, alla merce di scambio, a come si stanno comportando le destre in generale in questo nuovo Parlamento, a chi fa scelte più di governo e chi fa scelte meno di governo. Cercheremo insomma di fare un quadro esaustivo, ma sicuramente molto più breve, dei fiumi di inchiostro che ci sono sui quotidiani di oggi, a partire dal Corriere della Sera, che titola: von der Leyen alla prova, oggi il voto per il bis, tegola della Corte, dalla Corte dell'Unione Europea, sui vaccini Covid non ci fu trasparenza. E infatti proprio il gruppo dei left, della sinistra, ieri ha chiesto il rinvio del voto su von der Leyen proprio per questa pronuncia della Corte dell'Unione Europea sulla poca trasparenza sui vaccini anti-Covid. Foto di copertina del Corriere della Sera dedicata al re Carlo d'Inghilterra, di Gran Bretagna. Carlo presenta l'agenda di Starmer, stop ai lord ereditari, il discorso del re in chiave laburista. Come sapete, ci sono state poche settimane fa le elezioni in Regno Unito, che hanno incoronato con una maggioranza schiacciante i laburisti di Starmer. Ieri c'è stata la presentazione da parte del re dell'agenda di Starmer, un'agenda in 40 punti abbastanza folta, nulla di trascendentale. Più tardi comunque daremo uno sguardo anche un po' più da vicino ai punti della famosa agenda Starmer, che sicuramente ha poco di laburista e molto di governo in qualche modo. Beppe Severgnini parla di armi da guerra, la follia americana sulla spalla di sinistra, e ancora la sfida di Vance, paese decaduto cambierà tutto. Ieri a Milwaukee alla convention repubblicana è stato il giorno di J.D. Vance, il vicepresidente scelto da Trump, è salito sul palco della convention repubblicana: il paese è decaduto, ora basta, tutto deve cambiare. Sempre sulla prima del Corriere, ora Zelensky può sorprendere i suoi nemici, si parla del fronte ucraino. Sul caso Brugnaro di Venezia, corruzione dei giorni scorsi, Nordio sul caso Toti, carte dei giudici, non ho capito nulla. Stesso vale per Venezia, per Brugnaro, con le accuse all'assessore, che lì insomma c'è poco da capire, c'è una corruzione a cielo aperto di dimensioni importanti, ma evidentemente Nordio di questo non riesce a capire, e infatti proprio per questo ha abolito pochi giorni fa il reato di abuso d'ufficio. Ancora Orsini, presidente di Confindustria: agevolare chi investe misure oltre il PNRR. Ovviamente insomma Orsini fa le veci degli industriali che rappresenta, dicendo che chi investe nel PNRR c'è bisogno di misure più snelle, ovviamente di meno controlli, di appalti più facili, insomma discorsi che conosciamo molto molto bene, e tra l'altro c'è anche un governo ben disposto ad ascoltarli. Salvini ha modificato il codice degli appalti qualche mese fa proprio in questo senso. A questo punto possiamo passare alla Repubblica, che titola Pier Silvio scuote la destra, questo sulle dichiarazioni dell'AD di Mediaset, figlio di Berlusconi. Forza Italia non attrae moderati e la Lega sul canone fa pasticci. Gelo dal Carroccio: si confronti con noi, imbarazzo di Tajani, siamo in sintonia. Unione Europea, Ursula alla prova dell'aula, apre i Verdi ma tratta ancora con Meloni. Insomma la famiglia Berlusconi continua a far parlare di sé anche con Silvio al cimitero. Taglio alto: il destino di Haiti è nelle mie mani, intervista a Jimmy Cherisier Barbecue, il signore delle gang che ha in pugno Port-au-Prince. Questo sulla situazione in questo momento ad Haiti. Insomma, personalmente non so chi sia questo signore, magari più avanti cercheremo di capirlo un po' meglio. Ancora sulla prima di Repubblica, la svolta della consulta, un passo avanti sul fine vita, anche questo magari gli daremo una lettura, una letta più avanti. Non c'è nient'altro di interessante, si parla anche qui della convention repubblicana, ma più o meno le notizie sono le stesse del Corriere. Andiamo con la Stampa: Verdi con Ursula, i dubbi di Meloni, la Premier sente von der Leyen, troppe aperture green così mi metti in difficoltà, e sonda Salvini. Oggi il voto all'Europarlamento, l'incognita dei franchi tiratori, ma la maggioranza per il bis sembra ampia. Foto di copertina dedicata a Lara, la nuora di Trump che accende la folla ed è sempre più influente, scalzate Ivanka e Melania. Nato Ucraina, futuro incerto, Oster, io e l'America armata. Sulla spalla di destra le dichiarazioni di Berlusconi, di Pier Silvio Berlusconi, che ci risparmiamo, che le abbiamo già enunciate, e poi altre notizie insomma assolutamente poco interessanti, per cui possiamo passare direttamente al Fatto Quotidiano, che titola Bombardate la Russia, il PD con Fratelli d'Italia e Forza Italia, prima risoluzione del nuovo Parlamento UE pro guerra mondiale, no di Movimento 5 Stelle, Lega e AVS, prima i distinguo, poi l'ok a Kiev per usare le armi NATO in territorio russo. In taglio alto le lottizzazioni prese in mano da Brugnaro, parliamo ancora dello scandalo che sta coinvolgendo il comune di Venezia. Politica e soldi, Berlusconi Junior versus Meloni, Tajani e Salvini. E ancora sulle carceri c'è un emendamento di Forza Italia che secondo quanto racconta il Fatto Quotidiano, ma ci sono articoli anche su altri giornali di oggi, liberi almeno 25.000 detenuti e Nordio difende Toti. Questo ovviamente lo leggeremo più avanti. Trump, GOP uniti, Biden, Dem divisi. E ancora sulla rete romana di Matteo Messina Denaro, insomma, altra questione che sinceramente ci appassiona molto, molto poco. Passiamo al Domani, che titola sempre sull'Europa, Unione Europea, Meloni fa il gioco delle tre carte, ma se si isola l'Italia rischia, la Premier indecisa sul voto a von der Leyen, un no sarebbe un suicidio politico, un sì spaccherebbe le destre. Resta pure l'ipotesi dell'astensione, che in realtà dall'inizio di questa vicenda sembra l'ipotesi più probabile per salvare, come si dice, capre e cavoli. Il tema del Green Deal è cruciale per il futuro della maggioranza Ursula. Paradosso soffitto, Chigi vuole la delega sulla concorrenza, ma in Italia difende le lobby. L'altra foto di copertina del Domani è dedicata a Brugnaro e all'affair Venezia. Poi spalla di sinistra, la Francia come una maionese impazzita, gli errori di Macron e Mélenchon, scrive Piero Ignazzi. C'è poi Gianfranco Pellegrino che scrive: la rabbia esiste ma non può spiegare tutto, eccesso di semplificazione. Si parla la rabbia, si parla insomma di varie cose, mette insieme l'attacco alle Torri Gemelle, ultima generazione, insomma un articolo di cui fatichiamo a comprendere il senso, per cui possiamo tranquillamente passare al Messaggero, che titola Meloni, Ursula verso voto a Ursula sul filo, che qui insomma l'abbiamo letto più volte. Foto di copertina anche qui come sul Corriere, dedicata al discorso di Re Carlo, che apre all'Europa la presentazione di ieri del programma di Starmer. Ancora taglio alto, microabitazioni e sottotetti, la svolta salva casa, il governo blinda il provvedimento ponendo la fiducia su questo. Questo magari ne parleremo più tardi. Pensioni, Giorgetti frena sugli scivoli, la crisi demografica pesa troppo. E Rai Aeroporto, Pier Silvio punge, la Lega risponde. C'è anche lì la questione, infatti, su quanto le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi rispetto all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. C'era stata già una polemica con la politica su questo. Pier Silvio ha risposto. In taglio basso si parla di Nordio, la sferzata ai giudici di Toti, non li capisco, ho letto l'ordinanza appunto di Toti e dice di non capire nulla. Questo sempre a proposito di ingerenze fra governo e magistratura, porte girevoli e Nordio che praticamente è un attore a tutto campo. Passiamo al Manifesto, che dedica la foto di copertina a Ursula von der Leyen e titola gioco di ruolo sulle votazioni che ci saranno oggi. In taglio alto, la Silicon Money piove su Trump, Musk stacca un assegno di 8,5 milioni, molti CEO con lui, convention, la moda e l'orecchio bendato. Questo sempre sul quanto sta avvenendo per la campagna delle presidenziali negli Stati Uniti. Sembrerebbe appunto che Elon Musk e diversi altri industriali si siano orientati più verso Trump e che stiano lautamente finanziando la campagna elettorale del tycoon. Migranti, Tripoli all'UE, basta scaricare su di noi. Ieri la Meloni infatti è stata presente al forum delle migrazioni che si è tenuto appunto in Libia. Insomma, è significativo che un forum sulle migrazioni si tenga in uno dei paesi che è appunto principale responsabile delle torture, delle uccisioni e delle stragi che ogni giorno si consumano sia sul lato terreno sia sul lato marittimo della sponda sud del Mediterraneo. Peraltro appunto Libia che ha tirato le orecchie all'Unione Europea dicendo basta scaricare su di noi, chiedendo più fondi, ma su questo anche lo approfondiremo più avanti. Corte di giustizia, vaccini anti-Covid, contratti opachi. In taglio basso si parla di Gerusalemme Est, di Palestina, è uno dei pochissimi giornali, soprattutto nazionali, che ne parla. Sul fronte internazionale qualcosa di più lo leggeremo dopo. Il Manifesto, Michele Giorgio puntualissimo, parla di demolizioni a Gerusalemme Est. Ancora In taglio basso si parla di Nordio e di un'indagine dell'antitrust sui marchi Armani e Dior. Sull'unità, che il titolo di copertina è dedicato alle carceri, vince l'asse Travaglio Nordio, sconfitta Forza Italia, scrive Piero Sansonetti. Questo sempre su questo emendamento che Forza Italia avrebbe presentato al decreto sulle carceri, che approfondiremo più durante la lettura delle pagine interne. I nemici dei migranti sono suoi amici, Meloni in pellegrinaggio a Tripoli. E ancora la democrazia schiava della dittatura dei mercati, scrive Emiliano Brancaccio, violenza del capitale. Sul Riformista si parla di ultima chiamata oggi a Strasburgo per Giorgia Meloni, bis von der Leyen, Meloni tra due fuochi, svolta europeista o ennesima melina, è l'ora della verità. Insomma, tanti quotidiani comunque sottolineano come la Meloni si stia giocando molto in questa, soprattutto a livello di credibilità di se stessa e del suo partito rispetto a un'eventuale conferma di Ursula von der Leyen. Peraltro Fratelli d'Italia ieri si è comunque, o due giorni fa non ricordo, si è comunque assicurata la vicepresidenza del Parlamento Europeo, che non è proprio, diciamo, una carica di secondo ordine, con un esponente, peraltro un ex assessore del Comune di Viterbo, che ovviamente, con tutto il rispetto per le amiche e gli amici di Viterbo, è un salto politico non indifferente. Ma d'altronde in Fratelli d'Italia è pieno di questi casi, perché non c'è una vera e propria classe dirigente pronta e preparata a incarichi di questo tipo, per cui anche personaggi che hanno scarsa esperienza politica poi finiscono su poltrone importanti, come appunto la vicepresidenza del Parlamento Europeo, che già testimonia come, insomma, ci sia in realtà un accordo a livello europeo sulle nomine. E come abbiamo detto spesso nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, in realtà sono tutti scontri di facciata, perché poi sulle questioni importanti, come appunto le armi a Kiev di cui si è votato ieri, come l'aumento della produzione bellica, come la gestione dei flussi migratori, in realtà c'è grande accordo con ampissime maggioranze sia al Parlamento che tra i leader europei. Per cui, diciamo, è anche un po' effimero parlare di queste vicende come delle querelle e degli scontri, quando in realtà ci sono grandi accordi sui temi pesanti. È quello che sottolinea l'Avvenire, che titola segnale all'Ucraina, oggi il voto di conferma di von der Leyen, il primo atto dell'Aula di Strasburgo, una risoluzione pro Kiev, sia a larga maggioranza ma con malumori per il tono militarista, attacco a Orban, non rappresenta l'Unione. Cioè, comunque parliamo di questa roba qui, cioè del fatto che la prima seduta di insediamento del nuovo Parlamento Europeo si parla immediatamente di Ucraina e di armi a Kiev, si parla di guerra e se ne parla appunto con maggioranze molto molto ampie, quindi insomma difficile parlare di disaccordi e malumori quando ci sono votazioni di questo genere. Sempre sulla prima dell'Avvenire, taglio basso, sbarchi, Tunisi batte cassa, già esauriti i fondi dell'Unione Europea, Meloni conferma la linea italiana, Mattarella, siamo tutti un po' migranti. Passiamo ai quotidiani di destra, gli diamo uno sguardo veloce, Il Giornale, la versione di Pier Silvio, serve una nuova Forza Italia, foto di copertina dedicata all'abbraccio tra Elish Line e Matteo Renzi, una partita del cuore. In taglio alto, Nordio critica le toghe, non ho capito l'ordinanza ancora, Covid il giorno di Ursula, l'articolo a vaccini su von der Leyen. Passiamo al Libero, che titola invece Forca e Martello, i partiti di sinistra pagano il viaggio a chi va a Genova a contestare Toti, e a Venezia dopo l'inchiesta i centri sociali danno l'assalto al comune. Fosse vero sarebbe anche bello sicuramente. La spalla di destra, Nordio e l'inchiesta, capisco Hegel ma non le carte dei PM genovesi. Ancora la partita Udine, israeliani sgraditi, il comune Dem nega il patrocinio a questa amichevole, ci sarebbe dovuto essere a Udine appunto tra Italia e Israele, il sindaco di Udine Dem ha negato insomma il patrocinio a questa amichevoli. E concludiamo con Il Tempo, che titola con un mette in prima pagina un'intervista a Gualtieri, il sindaco all'edicola del Tempo, Roma nel caos, fidatovi di me, ecco cosa farò, Gualtieri a tutto campo, dai cantieri del Giubileo alle proteste per le tendopoli, siamo penultimi in Italia, stiamo rivoluzionando la città, così torneremo caput mundi. E su queste dichiarazioni roboanti del sindaco Gualtieri, quando sono le 8 e 20 minuti scoccate in questo istante e voi siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, noi chiudiamo qui la prima parte dedicata alle prime pagine nazionali, un po' di musica e poi torniamo con le prime pagine invece dei quotidiani esteri.
I lost you and I go far, far away. Maybe I lost you, I don't know what happened to me. Maybe I lost you, I don't wanna dance anymore. Maybe I lost you, I don't wanna cry, cry no more. You always told me, please don't lose your touch. You always showed me how to laugh and smile and stand and cry and shed a weight and be a Maybe I lost you, I don't wanna dance anymore. Maybe I lost you, I don't wanna cry, cry no more. Come on.
Minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa e andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani esteri. Andiamo in particolare, iniziamo come di consueto da quelli statunitensi, iniziamo dal New York Times che dedica la foto di copertina a Gaza, ha detto che è uno dei pochi giornali appunto insieme a al Manifesto per quelli italiani e ad altri pochi degli internazionali che parlano di Palestina. La foto è di un minareto collassato dopo un pesante bombardamento delle forze israeliane a Nuseirat, nella parte centrale della striscia di Gaza. Si parla insomma di ancora bombardamenti indiscriminati nella striscia, ci sono stati 95 morti solo nelle ultime 24 ore, insomma un massacro di cui ormai, cioè di cui è importante continuare a parlare, ma di cui è veramente difficile continuare a commentare i contorni e le vicende, perché è veramente... veramente frustrante. Ancora sulla spalla di destra del New York Times si parla appunto della presentazione di Vance come vicepresidente in ticket di Donald Trump. Ancora sulle armi si parla su un'inchiesta rispetto al ragazzo che ha provato a sparare, o almeno si presume che abbia provato a sparare a Donald Trump. Sarebbe stato visto nei minuti precedenti, non segnalato. C'è tutto un dibattito anche sulle armi da diversi giorni sui quotidiani statunitensi. Poi alla fine comunque insomma c'è grande accordo rispetto a tenere viva e vegeta la lobby delle armi, che è una delle industrie più importanti degli Stati Uniti. Sullo stesso tenore anche il Washington Post, quotidiano più conservatore, si parla di in particolare di un giro di vite nel Secret Service, dei servizi segreti che si occupano della sicurezza dei presidenti e degli ex presidenti, rispetto a un security gap, quindi a una falla nella sicurezza soprattutto di Donald. Foto di copertina dedicata a Vance, a questo rampollo dei repubblicani che si è candidato insieme a Trump come vicepresidente, viene dalle campagne dell'Ohio, perfetto diciamo esemplare di che proveniente da una famiglia che vota repubblicano da sempre. Ha parlato di varie cose, di muri con il Messico, di politica economica, di politica estera, diverse questioni che poi andremo ad approfondire durante la lettura delle pagine interne. Noi passiamo ai quotidiani israeliani, partiamo dal Jerusalem Post, quotidiano più conservatore. Si parla di una coalizione per chiedere un'inchiesta per il 7 ottobre. Netanyahu però dice che bisogna prima distruggere Hamas e poi investigare. Ovviamente le sorti della sua sopravvivenza politica sono strettamente legate a questa vicenda, non ha nessuna intenzione di fare un'inchiesta ufficiale su quanto avvenuto il 7 ottobre. Ancora in taglio alto si parla della giustizia che starebbe mettendo sotto la lente di ingrandimento l'operato dell'IDF, quindi dell'esercito israeliano, ma che qui insomma sembra, fa abbastanza ridere che ci sia un'inchiesta della giustizia israeliana su quanto fa il proprio esercito, perché insomma è abbastanza sotto gli occhi di tutti da mesi quello che sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania. Ancora sugli ostaggi si parla insomma di altre trattative. I titoli su questo sono veramente gli stessi ormai da mesi, è anche superfluo leggerli. Da Haaretz, quotidiano più progressista, sempre israeliano, si parla di Likud e Shas, dei ministri di Likud e Shas, dei partiti di governo che starebbero premendo per fare un accordo sugli ostaggi. Il ministro Ben-Gvir, gli ostaggi potrebbero diciamo ci sarebbero delle trattative in corso appunto per la liberazione degli ostaggi. In prima pagina Haaretz si chiede quanto è popolare Hamas a Gaza e fuori di essa dopo 9 mesi di guerra. Ovviamente i quotidiani israeliani continuano a puntare molto l'attenzione su Hamas, in qualche modo evitando di guardare allo scenario più complessivo, all'immagine più grande di quello che sta avvenendo e di quello che stanno creando soprattutto a Gaza, ma anche in Cisgiordania, di un movimento di resistenza molto più ampio e soprattutto di un di un genocidio in corso ormai da diversi decenni, ma che sta arrivando alla soluzione finale. Quindi il dibattito, insomma, concentrare il dibattito solo su Hamas è quantomeno limitante, ma d'altronde per l'opinione pubblica israeliana è funzionale alla costruzione di un nemico interno che possa garantire il proseguo della guerra e delle operazioni belliche che sono sicuramente nell'interesse di Israele tutto, ma soprattutto del governo Netanyahu. Passiamo ad Arab News, quotidiano del monarchia arabe, che ovviamente è su toni molto diversi. La foto è la stessa del New York Times, col minareto crollato a Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Arab News titola: Israele manda ancora i carri armati, 81 palestinesi uccisi in un giorno di mattanza. I gruppi per i diritti umani o meglio i gruppi di destra accusano Hamas di crimini di guerra durante il 7 ottobre. Il contatore in prima pagina di Arab News dei morti dall'inizio di questa guerra, genocidio, segna ormai 38.794 unità, che, come ripetiamo spesso, sono quelli ufficiali. Poi sotto alle milioni di metri cubi di macerie a Gaza probabilmente ce ne sono tanti altri, ma insomma già questo è un numero spaventoso. Arab News mette tristemente in risalto questo dato. In taglio basso di Arab News si parla di droni armati che hanno puntato le forze guidate dalle Nazioni Unite in Iraq. L'attacco ha in qualche modo aveva l'obiettivo di imbarazzare il governo di Baghdad, secondo le fonti di sicurezza ufficiali. Peraltro c'è una recrudescenza di Daesh, del cosiddetto Stato Islamico, in diverse parti del Medio Oriente, tra cui anche l'Iraq, notizia che viene riportata su diversi quotidiani. Un'altra notizia che trova poco spazio sulle cronache nostrane, ma che invece su diversi testate internazionali trova ampio racconto, oltre alla Palestina c'è anche quanto sta avvenendo in Bangladesh. Al Jazeera parla di rivolta contro l'establishment di governo da parte degli studenti. Il contesto è che ormai da diversi giorni ci sono manifestazioni contro il sistema delle quote, il cosiddetto sistema delle quote in Bangladesh, e ci sono già stati anche 6 morti negli ultimi 2 giorni. Questo sistema delle quote nel pubblico impiego è un sistema che in Bangladesh è sempre stato presente fino al 2018 e prevede sostanzialmente che il 30% il 50% dei posti di lavoro da pubbliche amministrazioni, che sono molto ambiti perché sono ben pagati, è riservato solo ad alcune categorie, di cui di questo 50 il 30% è riservato esclusivamente ai figli di chi ha combattuto nella guerra di indipendenza del Bangladesh del 1971, il 10% alle donne e il 10% a specifici distretti del paese. Questa legge era stata abrogata nel 2018 mantenendo solamente le quote per i disabili e le minoranze etniche. Adesso il governo la sta reintroducendo e ci sono stati veementi proteste soprattutto a livello studentesco. Ormai da diversi giorni ci sono manifestazioni di piazza molto numerose e violente. La polizia sta sparando gas lacrimogeni e anche proiettili veri sulla folla. Ci sono stati 6 morti appunto nelle ultime 48 ore. Il governo del Bangladesh fatica a tenere l'ordine. Oltre Al Jazeera ne parla anche il Daily Star, che è il quotidiano principale, diciamo, del Bangladesh, che è pubblicato anche in lingua inglese. Proprio in queste ore, anche nelle ultime ore, ci sono stati dei scontri con la polizia all'università di Brac. La polizia sta cercando di entrare nei campus per liberare le università occupate. Si parla in particolare dell'area di Dhaka Bad, dove ci sono stati 3 dei 6 morti di tutto il paese. Insomma, una rivolta sanguinosa quella in corso in Bangladesh, e che fa il paio, ricorda molto quella che c'è stata in Kenya qualche settimana fa, sempre da parte di studenti, sempre da parte delle giovani generazioni, che chiedevano appunto, ma in quel caso protestavano contro la manovra lacrime e sangue proposta dal governo. i contesti sono un po' sempre gli stessi, cioè contesti di crisi economica, di ricatto anche debitorio da parte dei paesi occidentali nei confronti di queste potremmo dire insomma senza veli ex colonie, i cui asset finanziari spesso sono detenuti all'esterno dei paesi stessi, dove ci sono anche dei regimi molto forti che cercano di perpetrare le proprie insomma i propri privilegi e di tramandarli, come in questo caso in Bangladesh. Registriamo insomma, ma pensiamo anche magari all'Iran, ad altre latitudini, c'è una sostanziale indisponibilità delle giovani generazioni a un po' a uniformarsi a queste diciamo all'establishment e alle regole che in qualche modo gli vengono imposte dai gruppi di potere precedenti. Possiamo inserire probabilmente con uno sguardo più ampio le proteste degli studenti in Bangladesh proprio in questo quadro, in questo contesto. Per quanto riguarda i quotidiani europei c'è davvero davvero poco, si parla sostanzialmente da tutte le parti, Spagna, Germania, Francia, più o meno della von der Leyen, delle elezioni insomma probabile che ci sarà oggi al Parlamento europeo. Solo i quotidiani francesi parlano un po' di possibili insomma aggiustamenti relativi alla presidenza dell'Assemblea nazionale dopo le elezioni che ci sono state qualche settimana fa. La battaglia per la presidenza dell'Assemblea, titolano sia Le Figaro che Le Monde. Su Le Monde c'è anche una foto di copertina dedicata a una battaglia sull'acqua, sui mega bacini, il dibattito sulla condivisione dell'acqua che rischia di scatenare delle proteste veementi. C'è una mobilitazione a Poitou per una moratoria sui progetti dei giganti dell'irrigazione dopo la grande protesta di Sansolin, che ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno, ne abbiamo parlato anche tante volte da questi microfoni, lo spettro della violenza che si aleggia su questo rassemblement, su questa insomma raduno, manifestazione che si sta tenendo ad altre latitudini, sempre in Francia, ma sempre sullo stesso tema, ovvero quello della preservazione dei bacini idrici. 8:37, noi possiamo chiudere qui la parte relativa alla lettura delle prime pagine dei quotidiani esteri. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in redazione, oppure ondarossa@ondarossa.info per contattarci via mail. Un po' di musica e poi torniamo in voce e iniziamo le pagine interne dei quotidiani nostrani di oggi.
This is it. It's time for you to go to the Y. You will hit, 'cause you got the burning desire. It's your time. You got the home, so why don't you blow it? You are fine. You're filthy cute and baby, you know it. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't you stop. Cream, shaboogie pop. You're so good, baby, there ain't nobody better. So you should never ever go by the letter. You're so cool, everything you do is success. Make the rules, cause you are the best. Why should you wait any longer? Take a chance, it could only make you stronger. It's your time, you got the home, so why don't you blow it? You're so fine, you're filthy cute and baby, you know it. Come on, cream, get on top, cream, you will cop, cream, don't you stop, cream, shabugi.
If you need a friend, look to a stranger. You know in the end I'll always be there. But when you're in doubt and when you're in danger,
87.9 in FM, 8.42 minuti, primi scoccato in questo istante. Torniamo in voce per iniziare la lettura delle pagine interne dei quotidiani nostrani di oggi. Iniziamo dalla Palestina, come di consueto, insomma, è convinzione piena di questa radio continuare a tenere accesa il faro su quanto sta avvenendo a Gaza, in Cisgiordania, al di là di quello che i giornali attenzionano o meno. Per fortuna appunto c'è sempre il manifesto molto attento a quanto sta avvenendo. Pagina 8, guerra di retrovia e bulldozer israeliani sulle case palestinesi. Il comune di Gerusalemme ordina di distruggere abitazioni ad Al-Valaya oltre il muro e anche di qua Silwan nel mirino, scrive Michele Giorgio. Al-Valaya non sarà più il villaggio più bello della Palestina, come vuole un antico detto da queste parti, ma certo è un luogo molto piacevole. Si fa la storia, insomma, di questo villaggio che starebbe sparendo. L'inferno di Al-Valaya ha due origini: la guerra del 67 e gli accordi di Oslo. Dopo la guerra dei sei giorni, il villaggio, come tutta la Cisgiordania e Gerusalemme Est, fu posto sotto occupazione militare. Israele ridisegnò i confini municipali di Gerusalemme, annettendosi metà della terra di Al-Valaya sulla linea verde dell'armistizio. Per decine di famiglie fu la rovina economica, perduti terreni agricoli, molti smisero di fare i contadini per diventare manovali pagati alla giornata. Il peggioramento della situazione c'è stato poi con gli accordi di Oslo 2 nel 95, quando il 2.6% del territorio di Al-Valaya venne classificato come area B della Cisgiordania, quindi amministrato civilmente dai palestinesi ma sotto il controllo di sicurezza di Israele, mentre il restante 97% rientra nell'area C, che è sotto il controllo totale delle autorità militari israeliane. Successivamente il muro di separazione alzato da Israele tra Cisgiordania e Gerusalemme isolò il villaggio, lasciando i suoi abitanti un solo punto di entrata e uscita e grandi difficoltà nell'ottenere i permessi per raggiungere le terre coltivate. Poi si parla di, appunto, della, mentre Al-Valaya vede demolite le sue case dal comune di Gerusalemme, i suoi abitanti restano residenti della Cisgiordania, non autorizzati ad entrare nella città santa. Questa è un po', diciamo, è un caso emblematico della di quanto sta avvenendo in Cisgiordania, di cui si parla sempre molto poco, perché ovviamente gli occhi sono puntati, per quel poco che sono puntati, sul genocidio di Gaza. ma in Cisgiordania stanno avvenendo cose di questo genere. Si parla di, a parte di uccisioni anche qui, ma soprattutto si parla di una di sostituzione etnica, in buona sostanza, quindi di distruzione di villaggi, di insediamento di colonie, di violenze e torture, di mancata possibilità, insomma, di sopravvivere e di avere una, insomma, un introito anche derivante dalla coltivazione della terra. È una situazione gravissima in Cisgiordania tanto quanto a Gaza, e bene fa Michele Giorgio a sottolinearlo continuamente anche dalle colonne del manifesto, perché è una questione, è una parte, diciamo, della dinamica di colonizzazione israeliana che non va sottovalutata solo perché magari produce un numero di morti numericamente inferiore, ma che è invece parte estremamente importante per comprendere il disegno più grande di soluzione finale che c'è nei confronti dei palestinesi. Questo anche per un po' mettere a tacere chi continua a parlare di due stati, di riconoscimento dello Stato di Palestina, di riconoscimento dei diritti dei palestinesi. Non esiste questo tipo di prospettiva, perché di fatto Israele non solo non lo vuole, ma non lo sta neanche praticando, e sta invece praticando tutt'altra strategia, che è quella appunto della sostituzione totale della popolazione palestinese e distruzione totale della popolazione palestinese. Sabato Angeri, a pagina 9, ci fa comunque un riepilogo di quanto sta avvenendo a Gaza. Il numero di morti è impressionante nell'ultima settimana, si parla di 530 uccisi solo negli ultimi 7 giorni. Per Israele sarebbe la via verso il cessate il fuoco. Quella che Sabato Angeli definisce più che una diciamo un percorso verso una trattativa, un'escalation militare per sostanzialmente sedersi al tavolo di trattative con il più alto numero di morti possibile, come ha chiarito il commissario generale dell'UNRWA Philippe Lazzarini su Twitter, che continua a chiedere un cessato il fuoco israeliano immediato, affermando che gli attacchi israeliani alle scuole sono diventati un fatto quasi quotidiano. Netanyahu dice che i rapiti stanno soffrendo, non morendo, ma c'è l'ira delle famiglie. Malgrado questo bilancio tragico, secondo il ministro della difesa israeliano Gallant, che ieri ha parlato al telefono con l'omologo statunitense Austin, gli attacchi militari israeliani sulla striscia hanno permesso di creare condizioni favorevoli per il raggiungimento di un accordo di liberazione dei prigionieri di Hamas. Questo è il virgolettato delle dichiarazioni di Gallant a più di 10 mesi dall'inizio della guerra. Questo è quello che Gallant sta insomma che si permette di dichiarare. Ci sono poi diverse questioni relative alla politica interna israeliana. Cioè, sono sempre grandi polemiche dei parenti degli ostaggi, che dicono che, insomma, che i membri del governo non si rendono conto del fuoco con cui stanno giocando, ma vanno comunque. Netanyahu va dritto, dice che appunto gli ostaggi stanno soffrendo, non stanno morendo, e secondo lui è qualcosa di accettabile. Insomma, siamo a dei toni veramente ormai che definire quasi surreali sarebbe comunque un eufemismo. In ogni caso, questa è la questione. In taglio basso di pagina 9 si parla comunque di un report di Human Rights Watch dove si parla di crimini contro l'umanità durante il 7 di ottobre. Anche qui non si capisce bene come questo report poi debba aiutare la questione. A parte, sono passati 10 mesi, ma comunque parlare di crimini contro l'umanità quando ci sono 40.000 morti e milioni di metri cubi di macerie in una striscia di terra lunga pochi chilometri è fuori luogo. Sappiamo, insomma, neanche come definirlo. Sempre sulla Palestina leggiamo un articolo, o meglio segnaliamo, da pagina 15 del Fatto Quotidiano. Bibi prepara lo show per gli Stati Uniti, il premier porta al congresso Noah, la ragazza liberata, contrari i familiari degli ostaggi, e Netanyahu vuole farsi accompagnare a Washington in una visita ufficiale da una delegazione di familiari degli ostaggi, una prova di consenso da esibire davanti al congresso degli Stati Uniti, dove il discorso del premier israeliano è fissato per il 24 di luglio, e davanti a Joe Biden, che vedrà 2 giorni prima. Il piano però potrebbe fallire perché molti parenti non hanno risposto e altri hanno rispedito l'invito al mittente. D'altronde, insomma, non corre buon sangue tra i familiari degli ostaggi e Netanyahu dall'inizio di questa vicenda. sarebbe particolare, insomma, che qualcuno si prestasse a questa operazione di propaganda, ma non è comunque da escludere. Il premier ieri ha dovuto difendere la sua strategia di guerra davanti alla Knesset, trascinato dalle opposizioni che lo hanno convocato sfruttando un regolamento parlamentare. Bibi non ha finto toni concilianti: stiamo per eliminare il governo neonazista di Gaza, Hamas è sotto pressione, stiamo eliminando i suoi comandanti, migliaia di terroristi, siamo entrati a Rafah, li teniamo per la gola. Questo, insomma, la versione di Netanyahu. Ma ci sono parecchi scricchiolii dentro al, insomma, sul fronte interno. Persino il capo del Mossad Barnea ha presentato le sue rimostranze al governo in una riunione a porte chiuse. Il problema, ha detto Barnea, è che le dichiarazioni incendiarie e l'oltranzismo sulle condizioni rischiano di vanificare gli sforzi per negoziare un cessate il fuoco. Ma dai, verrebbe da dire al buon Barnea. Le donne prigioniere non hanno più tempo da perdere, avrebbe detto Barnea, riferendosi alle 4 soldatesse rapite circolate mercoledì. Perfino il ministro della difesa Gallant avrebbe redarguito il premier nella stessa riunione. Pressioni a parte, Netanyahu ha vinto un'altra partita ieri alla Knesset. Il partito ha bocciato 53 voti contro 51, con una maggioranza molto risicata, la creazione di una commissione d'inchiesta sulle falle di sicurezza del 7 ottobre. Il premier ha ribadito che si dovrà aspettare la fine della guerra. Questa è la situazione in Palestina, sempre più grave, sempre più difficile, insomma, anche parlarne e commentarla. Noi restiamo sulla guerra e torniamo, diciamo, però in Europa, perché su diversi, come abbiamo detto, su quasi tutti i quotidiani si parla del voto di oggi, insomma, che ci sarà per confermare o meno Ursula von der Leyen, i vari accordi con Meloni e i gruppi. Insomma, alla fine sembra che la formula trovata sia quella della maggioranza Ursula classica, quindi liberali, socialisti e conservatori, con l'aggiunta la probabile astensione di Meloni e del suo partito. L'ECR comunque dovrebbe essere fuori dal suo... Cioè, dovrebbe essere fuori comunque dall'accordo di governo. Ma al di là di queste manovre, la cosa importante che mette in risalto il Fatto Quotidiano a pagina 2 e 3 è che il primo voto, il primo atto di questo nuovo Parlamento insediato è stato appunto il voto sulle armi a Kiev. Si parla di accordone, la pagina 2 del Fatto Quotidiano: larghissima maggioranza per togliere il divieto a Kiev di usare le armi occidentali contro obiettivi sul territorio russo, scriveva Anna Marra. Il Parlamento europeo sostiene fermamente l'eliminazione delle restrizioni all'uso dei sistemi di armi occidentali forniti all'Ucraina contro obiettivi militari sul territorio russo. La prima risoluzione votata a Strasburgo, prima ancora del voto sulla candidata Ursula von der Leyen, contiene un salto di qualità nel sostegno militare da parte dell'Europa, che contempla sostanzialmente la possibilità di portare la guerra in territorio russo con armi europee. Una mossa che è molto molto rischiosa, una posizione rispetto alla quale l'Italia in blocco si era detta contraria, ma ieri nel voto finale dicono sì, sia il PD, ovviamente, che è, diciamo, partito bellico per eccellenza, sia Fratelli d'Italia oltre a Forza Italia, mentre sul no vanno la Lega, i gruppi di Left, Movimento 5 Stelle, AVS e i Verdi. La prima votazione, vabbè, poi quasi parla delle votazioni. L'altro punto che è stato che è emerso comunque la contrarietà a Viktor Orban è il rimprovero a Orban. Fratelli d'Italia dice no nella parte che condanna la recente visita del primo ministro ungherese alla Federazione Russa, perché conteneva un attacco strumentale al governo, per dirla col suo capo delegazione, ma dice sì alle parti riguardanti il piano di pace di Kiev, sia all'auspicio che la stessa Ungheria sblocchi finanziamenti in favore dell'Ucraina. Quindi questa è un po' la situazione, al di là appunto delle speculazioni di vario genere su maggioranze, non maggioranze, voti e non voti. Ieri c'è stato un voto abbastanza compatto sull'utilizzo delle armi europee anche in territorio russo, che significativamente è un passo in avanti molto significativo e pericoloso in questa guerra. Il PD ovviamente in prima linea nel votare con favore questa questa vicenda. Fratelli d'Italia si astiene, Forza Italia vota a favore, ma la buona sostanza è che c'è grande accordo rispetto a rispetto alla questione. Sulla uno dei temi, diciamo, su cui sicuramente c'è accordo anche tra Meloni e Unione Europea è la questione relativa ai migranti, perché ieri c'è stata una visita della Meloni proprio a in Libia, parlando al forum transmediterraneo delle migrazioni, che, come diciamo prima, appunto significativamente si è tenuto in Libia, uno dei paesi responsabili delle torture e delle uccisioni di migliaia di migranti. Siamo a pagina 8 del Domani e a pagina 11 della Stampa. Il Domani titola: la Libia vuole solo più soldi sui migranti, non ha soluzioni. Meloni parla di 3-4 linee di intervento, ma le ricette libiche sono vecchie e pesano le tensioni tra i paesi africani, lo scontro Chad-Tunisia. Lorenzo Bagnoli ci riporta appunto la visita della Meloni insieme al ministro dell'interno Piantedosi, mi sfuggiva il nome, scusate, appunto alla kermesse libica, la kermesse del governo libico sul contrasto al traffico dei migranti, al quale hanno partecipato diversi leader internazionali. È stato un misto di annunci e di vecchie soluzioni poco concrete. Lo si vede anche alla discrepanza dei dati forniti dal governo libico in merito al numero di migranti irregolari presenti nel paese. Parlando con i giornalisti, il ministro dell'interno del governo di unità nazionale, Trabelsi, tra l'altro questa è una parte, diciamo, il governo di una parte della Libia, perché poi c'è l'altra guidata dal generale Haftar, che ha giurisdizione su un'altra parte della Libia. Parla di 2,53 milioni di persone, di migranti irregolari. All'apertura del forum transmediterraneo delle migrazioni, invece, il dato diffuso dal governo è stato più conservativo, 1 milione, in aumento a causa della guerra in Sudan. Non c'è molta di nuovo in quanto si è detto ieri. L'obiettivo è far circolare questi numeri e rendere evidente che la Libia ha bisogno del sostegno dell'Europa. I partner UE hanno visto le partenze dalle coste libiche ridursi, con un aumento drastico dalla Tunisia nel 2023, quest'anno però non più. In entrambi gli incontri si è parlato di piattaforme e iniziative per colpire le cause profonde della migrazione. La formula è stata usata già nel 2015, a differenza di altri summit, però a Tripoli non vengono fornite cifre rispetto a quanto verrà investito per controllare appunto questi flussi. Si parla di 1,5 miliardi di euro di fondi per l'Africa intera e 3 miliardi per l'accordo sulla Turchia, finalizzato a bloccare la rotta balcanica. Finanziare questi paesi significa di fatto finanziare i campi di concentramento, le operazioni poco pulite delle guardie costiere, un sistema ben rodato di torture e di blocchi, ma anche di accordi con i trafficanti, perché poi è un sistema che si basa molto anche su questa su questo schema tripartito, e che è funzionale poi a garantire comunque un flusso di migranti irregolari che siano facilmente ricattabili e che arrivino sulle coste europee e siano impiegabili come manodopera a basso costo, iper ricattabile nei nostri paesi. Le parole di Meloni hanno ribadito che il Mediterraneo è la priorità. Non ci può essere il Mediterraneo senza Italia e Libia insieme, unite nella tortura dei migranti. Ha parlato poi di varie altre cose, tra cui soprattutto accordi di cooperazione riguardanti il gas. Per la Libia il settore strategico dell'energia, Eni gestisce infatti la società Mellita Oil and Gas, che fornisce appunto il combustibile fossile all'Italia. C'è stata poi la rabbia del Chad, però, che racconta primo momento di tensione quando 12 persone armate che facevano parte della guardia presidenziale hanno provato a entrare nel palazzo internazionale di Tripoli armati. La sicurezza dei libici li ha fermati e si sono sentite le urla. Il dipartimento dell'informazione libica ha spostato le telecamere per non filmare la scena. Insomma, una questione più relativa all'accesso alla sede dove si stava svolgendo l'incontro. Sulla Stampa Domenico Quirico parla della vicenda a pagina 11. L'Occidente stringe la mano ai satrapi, così si alimentano i traffici umani. Le ondate migratorie sono guidate da criminali e che prosperano grazie al clima politico nei loro paesi. Gli accordi internazionali foraggiano soltanto i governi responsabili di quello scandalo. Ci sono alcuni numeri: 30.000 il numero di migranti sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno, quasi 4.000 sono minori, 79.000 è il numero dei migranti che hanno trovato rifugio in Italia nel 2023. Domenico Quirico, senza toccarla troppo piano, parla di un piano Mattei che non è nient'altro di una specie fast food della miseria. Secondo Domenico Quirico non cambierà nulla rispetto agli accordi storici firmati con le autorità locali della Libia e di altri paesi. Che dice Quirico: in Africa i mitra continueranno a sparare, in nessun luogo è facile morire come lì, e uomini e donne e bambini saranno inseguiti, torturati, derubati, uccisi da soldati e briganti, jihadisti, capi di Stato, golpisti, affaristi, criminali, dalla carestia e dalla siccità. Non c'è un cambio di paradigma, secondo Domenico Quirico, rispetto alla gestione delle migrazioni, e questo è poco ma sicuro. Il meeting di ieri, insomma, è stato solamente la riprova di questo approccio rispetto alla gestione dei flussi migratori, che è un approccio molto difensivo, molto da Fortezza Europa, approccio su cui c'è grande accordo in sede europea, a Strasburgo, anche tra Ursula von der Leyen e Meloni. Anzi, la von der Leyen proprio pochi mesi fa, quando c'era stato anche l'accordo con l'Albania, aveva detto di voler assumere quel modello anche di gestione esterna dei flussi migratori come modello da prendere a livello europeo. 9 in punto in questo momento, noi ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per altre notizie dagli esteri.
Crashing, hit a wall, right now I need a miracle, hurry up now I need a miracle. Reaching out, I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me. I think I'm losing my mind now, it's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I really thought you were on my side, and now there's nobody on my side. I need you, I need you, I need you right now. Say I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind.
Nove e quattro minuti primi dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per proseguire la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Siamo ancora dagli esteri. andiamo con quanto abbiamo già un po' raccontato durante la lettura delle prime pagine degli esteri, ovvero la rivolta che è in corso in Bangladesh, pagina 10 del manifesto: studenti in rivolta in Bangladesh, 6 uccisi dalla polizia, il ritorno del sistema clientelare delle quote nel settore pubblico accende la rabbia, nel mirino l'autoritarismo della premier, scrive Giuliano Battiston. Il ministro dell'istruzione ha chiuso a tempo indeterminato ogni scuola e università, ma le proteste proseguono. Dhaka, che sarebbe la capitale del Bangladesh, avrebbe inviato anche i paramilitari. Introdotta per la prima volta nel 72 da Sheikh Mujibur Rahman, padre della patria, questa norma è una quota di posti governativi per i familiari dei veterani di guerra e combattenti per la libertà. Nel 2018, dopo forti proteste, era stata rimossa. Ad oggi sarebbe stata reintrodotta dalla l'alta corte di Dhaka con una quota del 30% di posti appunto nel servizio pubblico. Considerate strumento di nepotismo a tutto vantaggio degli affiliati alla Awami League, partito che governa ininterrottamente dal 2009, le quote sono state contestate dagli studenti in tutto il paese, dalla capitale Dhaka e da altre grandi città dove ci sono stati diversi morti. Le immagini circolate sui social mostrano campus universitari e strade come campi di battaglia. L'icona drammatica di questo nuovo grave episodio della lunga saga di repressione del dissenso e violazioni della libertà di espressione è una foto che ritrae Abu Sayyed, studente inglese della Begum Rokeya University, in mano un bastone, le braccia aperte e il petto proteso verso le forze dell'ordine, appena prima che, secondo le ricostruzioni, venisse ucciso dalla polizia. La repressione quindi è molto forte. Cioè, le opposizioni stanno rivendicando le proteste, anche se c'è molto spontaneismo e poco controllo politico. Il partito di opposizione Bangladesh Nationalist Party prova a capitalizzare politicamente il malcontento verso la prima ministra Sheikh Hasina. Proprio Hasina ha reso più grave la situazione riferendosi ai giovani manifestanti con l'espressione Razakars, con cui si indicano coloro che al tempo della guerra d'indipendenza hanno collaborato con il Pakistan. Insomma, una frustrazione crescente che sta montando tra i più giovani per il regime autoritario di Sheikh Hasina, che nel gennaio scorso si è aggiudicato al quarto mandato con elezioni bloccate dall'opposizione tra accusi e brogli di repressione. Sullo sfondo c'è anche crisi economica aumentata con lo scoppio della guerra in Ucraina, l'aumento dei costi energetici, la crescita dell'inflazione e un sistema è un sistema che non riesce ad assorbire la forza lavoro né a ridurre le disuguaglianze. La retorica dello smart Bangladesh dunque non funziona più. Questo quanto sta avvenendo in Bangladesh. Sempre sugli esteri c'è un'intervista abbastanza, che almeno per quanto mi riguarda, difficile da interpretare a un presunto capo di una milizia ad Haiti, pagina 10 e 11 della Repubblica. Di gruppi armati, si parla di gang e di chi avrebbe il controllo del luogo. Anche ad Haiti ci sono state numerose rivolte e scontri armati nelle ultime settimane. Questa intervista, insomma, di Repubblica con questo stile sensazionalista lascia un po' il tempo che trova. Comunque, se voleste approfondire, è a pagina 10 e 11 di Repubblica. Per quanto riguarda gli affari più occidentali, pagina 6 e 7 della Stampa, ieri c'è stata la presentazione appunto di J.D. Vance, vicepresidente candidato per Trump. 39 anni, molto giovane, appunto giovane rampollo dei repubblicani, cresciuto in Ohio, che ha parlato di muro in Messico e di Ucraina, dicendo di voler spegnere in qualche modo il fuoco del fronte contro la Russia. Vance detta la politica estera di Trump, titola la Stampa a pagina 6. Staremo insomma a vedere, si profila il dibattito dei democratici che hanno accettato le date del 12 e 13 di agosto. Questa, diciamo, scelta è anche abbastanza forte, perché appunto Vance è uno degli esponenti di spicco del Partito Repubblicano, che si avvia, insomma, se non verso una tranquilla vittoria, comunque sicuramente verso il favore dei sondaggi. Sulla Stampa c'è anche un approfondimento interessante a pagina 8 su una storia che in qualche modo abbiamo già, di cui abbiamo già parlato anche da questi microfoni più volte, ma che è sempre bene sottolineare, ovvero sui miliziani di Donald. A 3 anni da Capitol Hill si ricostituiscono i Proud Boys, i suprematisti sono 5.000 con una divisa e uno slogan pronti a batterci. Se è vero, come è vero, che diciamo, non hanno un peso numerico così, diciamo, sconvolgente rispetto alla popolazione totale degli Stati Uniti, ma sono comunque delle milizie molto, molto violente, molto ben armate, che appunto hanno potuto fare anche lavoro sporco come quello di Capitol Hill, e che adesso si preparano alla nuova campagna elettorale, alla nuova campagna elettorale statunitense. Non c'è nient'altro di interessante. Vi segnaliamo, per chi fosse appassionato o appassionata del genere, il discorso appunto di ieri di Re Carlo per presentare il programma di Starmer, del nuovo premier britannico laburista, primo programma scritto da un premier progressista in 15 anni, un pacchetto di misure simboliche, riforme concrete, leggiamo da pagina 10 del Corriere della Sera, quello letto da Carlo dall'alto del suo trono. Ci sono diverse norme anche definite populiste, come quella dell'imposizione dell'IVA sulle rette delle scuole private, alcune misure timidamente verso una redistribuzione della ricchezza, ma di fatto c'è una sostanziale politica economica estera e anche di gestione dei flussi migratori molto in linea con quelli dei governi precedenti. D'altronde, insomma, l'abbiamo fatto anche con un approfondimento da questi microfoni. L'elezione di Starmer segue un po' un paradigma del Partito Laburista molto più a destra di quello che per esempio era con Corbyn, la cui testa infatti è stata fatta saltare qualche tempo fa quando era vicino alla vittoria. Poi c'è stato l'Arachidi sulla Brexit e altre vicende che hanno portato invece la Starmer ai vertici del Partito Laburista e adesso anche al premierato in Gran Bretagna. Situazione comunque non facile, perché la Gran Bretagna ha una situazione con una sanità in grande crisi, c'è una crisi del settore pubblico, c'è una crisi anche di lavoratori e lavoratrici in diversi settori strategici a seguito della Brexit, c'è una crisi economica galoppante, un'economia in qualche modo da reinventare. Non è una situazione facile quella che si troverà Starmer a dover affrontare, e che comunque ieri è stato presentato davanti ai reali e in particolare a Carlo. 9:12, noi ci prendiamo un altro stacco musicale e poi andiamo a leggerci qualcosa dagli interni.
Your day is through, and so is your temper. You know what to do. I'm gonna always be there. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just came out with no cross to bear.
I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way I planned them to be. And if I had to rock the world, I'd make it far from me. I promise.
E 14 minuti primi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Passiamo agli interni, dove in realtà non c'è granché da dire. Sulla questione dell'Europa ne abbiamo già parlato diffusamente e non ci torneremo. Andiamo a leggere però un approfondimento sulle carceri, se ne parla sia dalle colonne del Fatto Quotidiano che da quelle del Domani. Svuota carceri semilibertà per oltre 25.000 detenuti, titola il Fatto Quotidiano. L'emendamento di Forza Italia per condannati fino a 4 anni, così copre quasi mezza popolazione carceraria. Sono almeno 25.000 i detenuti che beneficerebbero immediatamente dell'emendamento Zanettin, provvedimento svuota carceri allo studio della maggioranza, che concederebbe la semilibertà a chi sta scontando pene fino a 4 anni di carcere. La stima, che è basata sui dati ufficiali, rischia di essere però molto a ribasso. Per come è pensato il provvedimento proposto da Forza Italia, la possibilità di accedere alla semilibertà sarebbe estesa infatti a un'ulteriore platea, impossibile al momento da calcolare con numeri certi: tutti coloro che hanno già scontato almeno un terzo della pena. La semilibertà consente ai detenuti di passare giornate fuori dal penitenziario, obbligandoli a tornare ogni sera all'interno del perimetro carcerario. La leggina moltiplicherebbe di 8 volte, da 6 mesi a 4 anni, il limite di pena che consente a un detenuto di accedere al beneficio, aumentando in modo significativo gli aventi diritto. Dai dati del Ministero di Giustizia ci sono infatti quasi 8.000 detenuti a cui rimane da scontare una pena di meno di un anno, 8.300 con pene comprese tra 1 e 2 anni, 7.000 tra i 2 e i 3, altri 9.000 tra i 4 e i 5 anni. La ratio della proposta è spiegata nella relazione che l'accompagna. La semilibertà è legata a misura Cenerentola, pur costituendo il primo passaggio utile dalla detenzione alla libertà. L'elevazione del tetto di pena consente di far rientrare una misura, una fetta non trascurabile di condannati per reati di più modesto allarme sociale, viene definito. La soluzione al sovraffollamento carcerario, che porta appunto la firma di Zanettin, arriva dopo la bocciatura di un altro provvedimento, cosiddetto indulto mascherato, che era stato proposto dal deputato renziano Giachetti, la quale prevedeva di aumentare lo sconto di pena per buona condotta dagli attuali 45 giorni a 60, o addirittura da 75 giorni ogni 6 mesi. Una strada che però è stata bloccata da Giorgia Meloni, e Forza Italia ha proposto questo nuovo emendamento. C'è già via libera informale del viceministro Sisto, ma manca ancora il parere di Fratelli d'Italia. Questo arriva, insomma, questo emendamento arriva a seguito delle grandi proteste e rivolte che ci sono state in diverse carceri, tra cui appunto anche quello romano di Regina Coeli, che ha il 180% dei detenuti rispetto ai posti disponibili. Sullo stesso tenore anche il Domani, a pagina 7, il decreto carcere è così inutile che anche Forza Italia vuole cambiarlo. I Dem hanno presentato emendamenti per modificare il testo, alcuni simili a quelli degli azzurri. Nordi annuncia un commissario per costruire nuove strutture. La Serracchiani parla di un fallimento. In realtà il Domani è anche più scettico rispetto al Fatto Quotidiano su questo emendamento, che secondo il Domani sarebbe ancora troppo poco rispetto alla situazione grave nelle carceri. È sicuramente già qualcosa, perché c'è appunto questa grande massa di persone che ha una pena residua molto bassa e che sostanzialmente andrebbe liberata senza troppi fronzoli, anche perché insomma la semilibertà comunque prevede un ritorno in carcere. Non si risolve il problema del sovraffollamento con questo tipo di normative, ma come scrivono anche Antigone e Gonnella nei giorni scorsi, con una amnistia vera e propria e liberando una serie di persone piuttosto che continuando a fare queste misure spot che sono un po' cerchio bottiste. Fermo restando che ovviamente opinione di chi parla e della redazione di questa radio che il carcere sia una istituzione irriformabile e che debba essere distrutta e che è completamente inutile a qualsiasi tipo di funzione che gli venga attribuita, che sia punitiva, che sia rieducativa, che sia di ogni genere. Adesso c'è un'emergenza in corso relativamente al caldo estremo e al sovraffollamento ormai intollerabile, che è comunque una situazione strutturale. Vedremo insomma se questo emendamento passerà innanzitutto, e se poi effettivamente sarà utile a svuotare un po' le carceri di questo paese, dove insomma nei giorni scorsi ci sono state diverse rivolte anche molto veementi, a cui ovviamente va la nostra solidarietà e il nostro abbraccio come sempre particolare a chi ci ascolta privato o privata della libertà personale. Passiamo brevemente, vi segnaliamo più che passiamo, a pagina 24 del Corriere della Sera, perché c'è un'intervista al nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che dice le imprese sono pronte a ripartire, ora le misure vadano oltre il PNRR, il presidente confronto con i sindacati, si comincia dalla sicurezza, chi investe sull'Ilva va tutelato. Un'intervista a tutto campo, ci aspettiamo la conferma del taglio al cuneo, ma anche uno sconto su altre tasse, insomma fa l'interesse degli industriali, suona la carica, invita il governo a snellire le procedure soprattutto sul PNRR e anche di fare misure che vadano oltre. Insomma, Emanuele Orsini si presenta all'opinione pubblica come il nuovo diciamo baricentro di Confindustria, che come sappiamo insomma ha un peso non indifferente in questo paese. 9:19, noi ci avviamo verso la fine di questa rassegna stampa, ultimo stacco musicale e poi qualche notizia dalle cronache di Roma.
Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. You gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm. You gotta stick together. All I know is love will save the day.
E 21, torniamo in voce, uno sguardo alle cronache di Roma che parlano un po' tutte di una città nella morsa del caldo e del fumo, dei vasti roghi che ci sono stati in questi giorni, ma non serviva insomma leggerlo sui giornali, piuttosto scendere in strada e respirare un po' di odore di questi degli incendi e del caldo infernale che sta facendo a Roma e anche qui in Via dei Volsci in questi giorni. Si parla di taxi multati per alteramento delle tariffe. Come abbiamo detto in sede di lettura delle prime pagine, c'è una lunga intervista a Gualtieri dalle colonne del Tempo. A tutto campo, nell'edicola del Tempo, la città sembra paralizzata, ma la sfida è tornare caput mundi. Gualtieri da diverse settimane sta facendo un tantam martellante su un po' tutti i giornali per chiedere più fondi per la capitale. Oltre a quelli destinati per il giubileo, vuole sempre più soldi, vorrebbe insomma più fondi da spartire e un po' degli investimenti che vadano oltre il PNRR e il giubileo, che già sono comunque due torte non da poco da spartire. Proprio a livello di giubileo, pagina 2 della Repubblica, si parla della questione affitti, che già si sta facendo sentire da queste parti. C'è già una bolla speculativa in corso con diversi affitti che stanno andando in scadenza e che vengono convertiti in affitti brevi. Repubblica titola: dopo l'invasione dei bed and breakfast tocca alle mini case, il governo renderà abitabili gli alloggi da 20 metri quadri. E il Lazio di Rocca procede a colpi di sanatorio, intanto il giubileo a zero gli affitti. C'è un'intervista a una studentessa: viviamo in debuchi con contratti da capogiro. Questa è un po' la situazione, insomma, cioè questo è quello che crea il giubileo. Quando si parla di questi grandi eventi come delle fucine di benessere per la città, di soldi che portano, questi sono gli effetti poi reali, sono grandi opere inutili, tanti soldi spesi per cose che non migliorano la vita degli abitanti. e in questo caso creano delle bolle speculative immobiliari importanti sia sugli affitti per il lungo termine sia sulla disponibilità di case in generale. Questo insomma è come viene governata questa città. Gualtieri continua a chiedere fondi per alimentare questo tipo di dinamica. Non c'è nessun tipo di regolamentazione a nessun livello, anzi si chiedono più soldi e più sanatorie. Il governo viene incontro alle richieste di Gualtieri su questo con il famoso decreto salva casa di Salvini. Rocca fa le sanatorie, insomma un meccanismo ben oliato per spartire la torta del giubileo del 2025. Con questa sarà la situazione che dovremo affrontare. 9:24, noi a questo punto chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi giovedì 18 luglio del 2024. Tra poco troverete la rassegna stampa, come tutti anche i podcast della radio, sul nostro sito www.ondarossa.info e sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che potete scriverci a ondarossa@ondarossa.info. Vi ricordiamo che potete sottoscrivere a questa radio al conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Vi ricordiamo che potete farlo anche su Produzioni dal Basso cliccando sul banner che trovate sempre sul nostro sito web. E vi ricordiamo anche che se invece volete venire a sottoscrivere a un'iniziativa della radio, a farlo in modo più piacevole, potete farlo questo venerdì al Casale Alba 2 a partire dalle ore 20. Ci sarà prima la cena sociale e poi il concerto con Leo Fulcro Full Band e DJ set a cura della Cicala per Good News, con serata insomma a sostegno di questa radio con la collaborazione di diversi membri delle trasmissioni e della redazione di Radio Onda Rossa. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana, tra poco i redazionali della radio. Restate sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao!